Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati in quest'ora di mercoledì. Un salutone speciale a tutti i carissimi amici in ascolto che chiamano spesso, ci mandano i saluti e che quindi ci fanno sentire proprio la loro presenza. Quindi grazie e tanti auguri a tutte le persone che hanno compiuto gli anni in questa settimana e che festeggeranno il compleanno da oggi a mercoledì. Quindi auguroni. Detto questo, vi comunico chi abbiamo oggi con noi. Non è qui in studio, ovviamente, perché non abita qui vicino, ma siamo in diretta da Pescara e parliamo con il responsabile di Gioventù in Missione, responsabile dell'Abruzzo, Giuseppe Restivo. Vediamo se è con noi, se ci sente. Ci senti, Giuseppe?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno. È da un po' di tempo che non facciamo una trasmissione, una diretta con te, mi sembra,
sì,
vero?
Sì, sì, infatti.
Era ora che la facessimo. E possiamo dire anche ai nostri ascoltatori che ovviamente questo ministero, diciamo, lo porti avanti con tua moglie, vero?
Sì, esatto.
Ecco.
Mia moglie e io, mia moglie di Pescara, si chiama Cristiana, e io sono siciliano ma cresciuto in Svizzera, in Canton Ticino, e poi ho vissuto un po' dappertutto assieme alla mia famiglia, adesso eccoci qua in patria di nuovo.
Di nuovo in patria. E possiamo raccontare qualcosa, Giuseppe, di voi, di te, Cristiana? Ovviamente da quanto tempo siete inseriti, siete parte di questo ministero?
Sì, cosa
fate realmente? Ad esempio tu, penso che lo faccia a tempo pieno, tu sei inserito in questo ministero a tempo pieno, vero?
Sì, esatto.
Ecco.
Io, mia moglie e io ci siamo conosciuti in Belgio al Continental Bible College di Bruxelles. Ci siamo sposati, colpo di fulmine, dopo qualche mese che ci conoscevamo, ci siamo sposati e adesso sono 23 anni, saranno il primo di luglio.
Proprio colpo di fulmine?
Sì. Abbiamo due figli, Jamie, che studia arte in una università cristiana a Los Angeles, e ha 20 anni, mentre invece Andrea è con noi qui al liceo a Pescara. Beh, io sono stato pastore in Svizzera prima della chiesa di Locarno, e poi Dio ci ha aperto la porta per andare in missione, che era sempre il nostro desiderio, e dopo aver fatto una scuola di discepolato nel 92 assieme a Gioventù in Missione in Svizzera, siamo poi partiti nel 93 per la Thailandia, i campi per rifugiati, e da lì è cominciato, dal 93 che siamo con Gioventù in Missione.
Ah, ecco, è abbastanza tempo, insomma,
sì,
più
sì,
o meno 14 anni.
Sì, 11 in Asia e 3 qui in Italia.
Mamma mia, guarda, ce ne sarebbe da raccontare qui talmente tanto, vero? Però ovviamente, siccome il tempo è sempre un po' tiranno con noi, non riusciamo mai a raccontare tutto. Ascolta, Giuseppe, la cosa che ti vorrei chiedere immediatamente, per dare così una spiegazione ai nostri ascoltatori, anche, sai, tanti conoscono Gioventù in Missione, tanti no, perché abbiamo anche degli ascoltatori che magari per caso oggi ascoltano la radio. Vogliamo spiegare che cos'è Gioventù in Missione, che cos'è questo movimento? Mi sembra che sia un movimento internazionale, giusto?
Sì, esatto.
Lo puoi spiegare tu?
Sì, Gioventù in Missione è nata nel 1968, il fondatore è Loren Cunningham.
Sì.
A quel tempo Loren era un giovane ventenne e Dio gli ha messo sul cuore di iniziare a lavorare con dei giovani affinché potessero andare ad evangelizzare letteralmente il mondo intero. Dio gli aveva dato una visione dove aveva visto giovani che invadevano, diciamo, come delle onde di mare tutti i continenti, e questo si sta realizzando, perché al giorno d'oggi siamo circa 20.000 a pieno tempo,
mamma mia,
e inoltre ce ne sono circa 150.000 almeno che lavorano a tempo parziale o studiano nelle nostre scuole e di conseguenza partecipano all'evangelizzazione o alle altre attività.
Sì, tanti comunque,
sì,
veramente.
Sì. L'organizzazione missionaria evangelica più grossa.
Più grossa, è veramente grande, molto, molto grande. Vogliamo anche dire, no, ovviamente, Gioventù in Missione, in che cosa crede?
Sì, Gioventù in Missione è un'organizzazione interdenominazionale, ma di stampo evangelico.
Sì.
Diciamo sul lato carismatico, e diciamo chiaramente si crede che la parola di Dio è ispirata ed è la guida per la nostra vita, e che naturalmente la salvezza si ottiene per la fede in Gesù e questi valori fondamentali della fede evangelica.
Della fede evangelica, certo. Sì. E ovviamente io così ho sbirciato un pochettino, no, anche il sito, così poi possiamo anche dare l'indirizzo ai nostri ascoltatori che possono andare sicuramente a guardare. Quindi Gioventù in Missione che cosa fa? Evangelizza?
Allora, Gioventù in Missione è partita come un movimento prettamente evangelistico, però, come puoi immaginarti, Elia, al giorno d'oggi, con il numero di persone che ci sono, adesso si va dalla pubblicazione di libri al teatro, abbiamo delle navi con le quali andiamo sia ad evangelizzare che a portare aiuto in caso di catastrofe, terremoti, guerre, ci sono a bordo anche degli ospedali, ci si occupa di bambini, ci si occupa di persone anziane, cioè si stampa, si traducono Bibbie, si fa di tutto al giorno d'oggi.
Sì.
Fondazione di chiese, si fa di tutto veramente.
È diventata una cosa molto grande, come abbiamo detto. Ovviamente inizialmente ci sono state magari delle difficoltà nel sostenere questo movimento oppure no? E adesso, ad esempio, perché ovviamente visto che ci sono così, vediamo un attimino la differenza.
Tu dici sostenere dal punto di vista finanziario? Sì, allora Gioventù in Missione ha questo principio che il fondatore e gli altri primi collaboratori hanno diciamo hanno impresso nel DNA di tutti quanti i gimmini, diciamo. Così. Allora uno dei principi è questo, che se Dio chiama qualcuno a fare una certa opera, Dio provvede.
Certo.
Provvede finanziariamente, provvede le capacità, apre le porte, chiude le porte, cioè veramente questo principio della fede è un principio fondamentale.
Certo.
Penso che dovrebbe esserlo per ogni credente in ogni caso, no?
Sì.
Però ognuno di noi si autosostiene con o lavoro o magari abbiamo una chiesa
che vi aiuta.
Ha preso a cuore quello che si sta facendo, oppure non so io, ma sperimentiamo miracoli. Cioè, io ti dico, non avrei mai potuto vivere per 14 anni con una famiglia, due figli da mettere in una scuola anche internazionale con i costi proprio altissimi.
Certo.
Sono stati miracoli di Dio uno dopo l'altro, malgrado noi abbiamo fatto quello che potevamo, ma ugualmente non ci si arrivava, sai?
Sì.
E a Dio non mancano le risorse, questo è sicuro.
Questo è sicuro, ma sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa di questo, no? Il fatto che quando noi parliamo della Svizzera o comunque di altri paesi fuori dall'Italia, sembra che sia tutto molto più semplice anche nel dover mandare delle persone, quindi dei missionari, perché vengono sostenuti, vengono aiutati, hanno molto più a cuore questo ministero, mentre in Italia diventa un po' difficile, no? A volte, e questo si parlava la settimana scorsa e riprenderemo, abbiamo detto questo argomento, a volte ci sono delle persone che magari vanno nella loro chiesa e parlano con gli anziani o con il pastore o con chi insomma è, e dicono, sai, ho in cuore questo, oppure il Signore mi ha detto che io devo partire, devo andare, oppure devo lasciare tutto, andare in un altro paese, e purtroppo magari la chiesa in quel momento dice, ma vediamo, preghiamo, vediamo se è così, e poi le risposte magari non sono sempre positive, anzi molto più spesso sono negative, perché non viene confermato questo da chi è stato portato questo messaggio, questa richiesta, non viene confermato, diventa molto difficile. Ecco perché io prima ti ho chiesto, no? Sicuramente non essendo nato in Italia, questo ministero, questo movimento è stato più semplice, e quindi però è arrivato in Italia e noi stiamo parlando con te che vivi in Italia.
Vivo in Italia. Ma io devo dire che credo che sia sempre importante per chiunque vecchio che sia, che vuole svolgere un nuovo ministero, ad esempio anche andare in missione, che ne parli con i responsabili spirituali della Chiesa, chieda la loro, il loro parere, ma anche proprio chieda la loro benedizione, perché è importante. Dio ha messo le autorità spirituali non per niente. Io ho fatto questo quando ero pastore in Svizzera, ho chiesto ai responsabili del mio distretto di darmi la loro di benedizione. Però devo dire questo, qui in Italia io vedo una cosa positiva, che l'interesse e l'apertura per la missione sta crescendo. Non era così anni fa. E beh, di questo ne sono felice. Credo che a volte come italiani abbiamo, abbiamo bisogno di aprire un po' la visione. C'è un versetto nel libro di Giobbe che è molto interessante, perché, beh, come sai, gli amici di Giobbe erano bravi tipi, perché gli volevano bene, no? Però davano i consigli giusti al momento sbagliato.
Gratuiti proprio,
Allora gli dicevano: ma guarda, Dio non fa prosperare l'empio, dappertutto l'empio viene distrutto e così via, no? E Giobbe gli dice: ma guardate che non è vero, chiedete a quelli che hanno viaggiato. Questo versetto, domandate a quelli che hanno viaggiato, mi ha sempre colpito, perché penso che come italiano abbia bisogno anche proprio di viaggiare letteralmente, i pastori, responsabili di chiese, andare a vedere com'è la situazione in altre nazioni. Perché quando vediamo, Dio ci mette sul cuore e vediamo anche le possibilità di come Dio ci vuole usare. Credo anche che dobbiamo vincere quella specie di, a volte, fammelo dire così,
dillo come
spero che non sia cattivo, ma siamo un po' troppo attaccati alle gonne della mamma come italiani.
Sì, ma questo è vero, in effetti. Vediamo che fuori non è così, fuori dall'Italia.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci, sicuramente tu hai detto una cosa molto giusta, chiedete a chi ha viaggiato, e quindi ovviamente i responsabili di chiesa, diciamo gli anziani o chi, i pastori, dovrebbero sicuramente andare a vedere le realtà che sono fuori, per rendersi conto della necessità di questo, ma a volte questo non avviene, allora diventa un po' faticoso, no? A volte dover investire come chiesa, prendila come te la dico, investire come chiesa su delle persone, su dei ragazzi che magari hanno avuto una visione, hanno avuto un messaggio, hanno sentito un desiderio forte di dover andare. Allora che cosa succede? Se la Chiesa non investe su questi ragazzi, questi ragazzi non hanno la possibilità di non hanno delle possibilità finanziarie di poter andare, perché magari vivono in una famiglia che non ha questa risorsa economica, rimangono a casa, non vanno.
Però ti devo dire una cosa, il fatto che io sia partito dalla Svizzera non deve far pensare a questo qui c'aveva il conto in banca, oppure la Chiesa qui e là. La nostra Chiesa a quel tempo là non ci aveva sostenuto, aveva approvato il fatto che noi andassimo in missione, però ha iniziato solo alcuni anni dopo a sostenerci finanziariamente, ma anche adesso non è che noi abbiamo un sostegno pieno, anzi, cioè è proprio
minimo.
Beh, diciamo non arriva ai 200 euro, proprio per far capire la situazione, perché a volte alcuni dicono allora voi già, se c'è la Chiesa che vi sostiene, è facile, non è così per niente. Cioè, noi sapevamo, Dio ci ha chiamati e lo sapevamo nel più assoluto dei modi, è stato confermato dai nostri responsabili spirituali e così via. Avevamo già due figli che a quel tempo lì erano piccoli, avevano la prima, cos'era, il 93, aveva 7 anni e il secondo 3 anni. Beh, quando è stato il momento di che Dio proprio ha detto adesso si parte, guarda, Dio ci ha dato in poco tempo quello di cui avevamo bisogno per i primi 9 mesi, che era il primo impegno che abbiamo preso con Gioventù in Missione, di lavorare nei campi per rifugiati per un periodo di 9 mesi, dopodiché saremmo ritornati a Locarno, parlato con la Chiesa, avremmo reso conto di quello che avevamo fatto e di come era andata. Però E guarda, ti dico, io non sono uno che scrive costantemente lettere, stiamo facendo questo, per favore, guardate qui il nostro conto bancario, cioè proprio praticamente non lo faccio mai. Allora, cioè veramente se Dio ti manda, Dio provvede, e ai giovani voglio dire cercate proprio la relazione con i pastori e siate sottomessi e così via, però non bisogna essere fermati dal ho i soldi o non ce li ho. Cioè se mi trovate nella Bibbia che qualcuno è morto di fame quando Dio le aveva detto vai e fai questo, e che Dio dopo l'ha lasciato a metà strada nel deserto a morire, beh allora ma non credo che ci sia per caso.
Hai perfettamente ragione, sì, sai, ovviamente quando non si viene motivati, spinti un attimino, sai, a volte ci sono, magari hanno la necessità di avere delle conferme, un aiuto, un supporto anche dalla Chiesa, che a volte magari non viene, questo magari porta a scoraggiare.
Sì, questo penso che sia il caso veramente, perché si ha bisogno, magari uno è un po' meno esperto, oppure se non sente qualcuno che gli sta vicino è più facile che si scoraggi, magari anche se c'è una vera chiamata viene frenata,
infatti. Sì. Va bene, comunque tutte le persone che hanno in questo momento questo desiderio o qualcosa che sentono nel loro cuore, parlate con Giuseppe Restivo, gli daremo il tuo indirizzo email, intanto l'indirizzo email lo possiamo dare, no Giuseppe? E magari tu puoi dare sicuramente qualche suggerimento. Ascolta Giuseppe, puoi anche dire quali sono i ministeri di gioventù in missione, anche se vuoi dire solo in Italia o nel mondo, come vuoi tu?
Sì, allora a livello italiano noi abbiamo dei responsabili in Lombardia, poi in Umbria, Sardegna, Sicilia e qui in Abruzzo.
Sì.
In primo luogo, Gioventù in Missione qui in Italia si occupa molto di formazione. Abbiamo una scuola di studi biblici che si svolge a Cadegliano, in provincia di Varese.
Sì.
E abbiamo anche una scuola di discepolato, la scuola di diverse basi, in diverse località abbiamo delle scuole di discepolato che una volta viene gestita da una delle basi, un'altra base in questo periodo ad esempio viene fatta in Sardegna.
Sì. Ti interrompo un attimo, queste scuole di discepolato e comunque questi corsi di formazione, se le persone in ascolto volessero sapere come fare ad iscriversi, dopo ricordiamo di dare magari l'indirizzo.
Magari se vuoi posso darlo adesso.
Dallo, sì, così intanto
allora,
scrivono.
Allora, la cosa migliore è andare sul sito di Gioventù in Missione Italia, ed è www.gim-italia.com.
Ok, va bene.
Trattino quello alto, non sottolineato.
Sì. Poi se eventualmente qualcuno dovesse avere problema, non riesce, può chiamare in radio e vi daremo, abbiamo l'indirizzo. Sì. Quindi stavi parlando di questi corsi che vengono fatti a Varese?
Sì, vengono gli studi biblici, il corso sullo studio della Bibbia viene fatto a Cadegliano in provincia di Varese, poi ad esempio sia in Umbria che in Sardegna e anche in Sicilia si svolgono spesso queste scuole di discepolato, che sono dei corsi di 3 mesi proprio per la crescita personale del credente, sulla relazione con Dio, la preghiera, la missione, i doni dello Spirito Santo, l'evangelizzazione, relazioni nella famiglia, la chiesa locale e così via, no? E poi per 2 mesi si va spesso in un paese straniero e si va ad evangelizzare o a collaborare con una chiesa nell'insegnamento, giovani, ministeri sociali e così via.
Tutte le persone che fanno questa scuola di discepolato poi devono andare per 2 mesi?
Sì, si va insieme.
È una regola?
Sì, la scuola dura 5 mesi.
5 mesi,
3 mesi
due.
In classe e 2 mesi fuori.
E 2 mesi fuori.
Dove si applica quello che si è imparato.
Sì. Ho capito. E il costo è alto di questa scuola?
Sinceramente non te lo so dire, perché noi non ne facciamo. Noi qui a Pescara ci occupiamo di fondazione di chiese, abbiamo iniziato una chiesa, e il nostro desiderio è, con la grazia di Dio, di vedere nuove chiese sorgere, diciamo, in altre zone d'Italia, soprattutto andando verso il nord, perché dove ci sono meno credenti.
Certo, ho capito. Diciamo che abbiamo dato sicuramente abbastanza indicazioni su questo, ovviamente le persone possono andare nel sito per dover trovare delle altre informazioni. Io penso che vogliamo ascoltare un brano musicale e dopo, Giuseppe, nella seconda parte possiamo parlare ad esempio del tuo viaggio in Vietnam, dove siete stati, quello che avete fatto, insomma, della situazione politica, spirituale in quella zona. Possiamo parlare di queste cose, va bene? Ok, adesso figurati, a dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ok, siamo tornati dopo il brano musicale. E vi ricordo che stiamo parlando con Giuseppe Restivo da Pescara ed è il responsabile di Gioventù in Missione per la zona dell'Abruzzo. Giuseppe, sei con noi?
Sì, ci sono.
Ok, abbiamo già raccontato a tutti quanti il significato della parola Gioventù in Missione, cosa fa, dove opera, in quanti paesi e così via. Adesso vogliamo parlare un attimino, Giuseppe, so che tu sei andato in Vietnam.
Esatto.
Ci racconti un po' del tuo viaggio?
Sì, allora, la mia famiglia e io abbiamo abitato in Asia per 11 anni, 6 anni in Thailandia e 5 in Vietnam. E naturalmente abbiamo mantenuto ottimi rapporti con amici vietnamiti e stranieri.
Sì.
Abitavamo a Hanoi, che è la capitale nel nord, e quest'anno ho deciso di fare un viaggio portando alcuni amici con me per andare a vedere la situazione. E che cercare di capire un po' i bisogni spirituali e, diciamo, economici, la situazione sociale del Vietnam.
Ma mentre eravate lì, che cosa avete fatto in quel tempo?
Allora, prima di tutto ho aspettato che i miei amici non fossero più scioccati, perché i primi due giorni devono sempre darsi un po' una calmata, perché si ritrovano in mezzo ad un caldo tremendo, traffico, gente per la strada, chi suona, chi gioca a calcio da una parte all'altra della strada e così via. Finito questo, abbiamo visitato un po' la zona di Hanoi, vedendo un po' la capitale, abbiamo cercato di conoscere degli amici con i quali collaboravo nel passato, e poi siamo andati anche a visitare dei ministeri svolti da missionari che abitano là, abbiamo visto quello che fanno con orfani o agricoltura o altre cose, e il mio desiderio era di dare un'idea generale a, a questi amici che sono venuti, delle possibilità che anche magari ci sarebbero per loro, e infatti alcuni di loro sono interessati magari a ritornare o a prepararsi addirittura per la missione nel futuro.
Bello.
Questo è positivo.
Immagino
dopo una prima settimana passata a Hanoi, abbiamo preso il treno che in notturna va da Hanoi a Lao Cai, che è proprio al confine con la Cina, al nord, un 300 chilometri a nord. E poi da lì abbiamo preso delle moto, delle piccole Honda, 100 centimetri cubici, una ciascuno. E siamo partiti e siamo andati facendo più o meno, diciamo, il confine con la Cina, andando verso ovest, direzione Laos. E quello è stato, penso, il momento culmine dell'esperienza, sia per me che per i miei amici, in quanto, prima di tutto, è una regione bellissima, proprio bellissima. Dico questo per favorire il turismo in Vietnam. E poi è una zona dove abitano tantissime etnie, popolazioni.
Scusa Giuseppe, tu hai una finestra aperta, si sente una motoretta che va avanti e indietro. Pensavo di essere lì con le vostre motorette.
No, la finestra è chiusa, però ogni tanto alcuni amano avere volumi un po' alti.
Va bene, quindi
Sì, e poi diciamo, abbiamo potuto dormire nelle case di queste persone. In pratica, arrivati a un certo orario, si chiedeva in un villaggio, ma qui dove si potrebbe dormire, così. E poi qualcuno si offriva molto gentilmente, spesso ci davano i loro letti, e vabbè, noi contribuivamo un po' alle spese, però è stato bellissimo entrare in contatto con queste popolazioni.
Quindi sono molto socievoli, anche perché se vi hanno dato anche comunque ospitalità ai loro letti, voglio dire, molto aperti.
Sì,
anche...
sì, molto molto gentili.
Che bello.
I vietnamiti sono persone molto attive, ma anche molto gentili.
Vero.
Penso che soprattutto così sulle montagne sono contenti di conoscere gente, vedere stranieri, era un'ottima esperienza.
Sai, a volte sì, abbiamo nella mente delle immagini differenti, no, dei vietnamiti, capito?
Ma naturalmente quando si dice Vietnam si pensa sempre alla guerra con gli Stati Uniti. Però, beh, diciamo, bisogna togliersi di mente quelle immagini. La guerra è finita da 30 anni.
Hai ragione, la condizione mentale a volte,
sì,
no?
Sì, sì.
E quindi avete trascorso questo periodo molto bello, diciamo.
Sì, sì. Ed era, è stato anche interessante perché io lavoravo in quelle zone prima e spesso non avevo il permesso di andare a visitare, a vedere quello che i bisogni quali erano. Noi abbiamo costruito un acquedotto in quella zona quando abitavo in Vietnam, ci siamo occupati di nutrizione, protezione contro la malaria e educazione in alcuni villaggi e così via, però in alcune zone io non avevo nemmeno il permesso di accedervi, mentre questa volta si vede che sono potuto arrivare quasi fino al confine con la Cina senza essere disturbato in qualche modo, il che è stato molto positivo. In Vietnam ci sono dei cambiamenti, anche dalle ultime statistiche il Vietnam è sempre fra le 10 nazioni dove la persecuzione è più alta.
Certo.
Ugualmente, malgrado questi miglioramenti, però anche a detta di amici che sono lì da tanti anni e lavorano, sono missionari, anche loro vedono proprio un allentamento della persecuzione. Però spesso è così nelle grandi città, Hanoi, Saigon, mentre invece sulle zone delle montagne e così via la situazione è ancora grave.
Ho capito. Diciamo che allora c'è qualche cambiamento per quello che riguarda la situazione un po' così politica, economica,
sì.
Ma se parliamo un attimino ad esempio della situazione spirituale in questo momento.
Allora, in Vietnam devo dire c'è una crescita molto molto forte del cristianesimo, veramente forte. Questa è una delle ragioni per cui il governo è preoccupato, perché per il governo vietnamita il cristianesimo è una religione americana.
Certo.
Allora,
certo,
l'idea
certo.
è se questi qui in tanti si convertono e diventano cristiani. Cosa succede? Che avremo problemi ancora una volta.
Un'altra
no?
volta, certo.
Però non è la realtà. Questi vietnamiti, io ne conosco tanti credenti, dicono noi siamo vietnamiti, non siamo americani, Gesù non è americano, non è neanche italiano.
Certo.
Cioè noi ci siamo convertiti a lui, non a un governo e neanche a una religione. No?
Certo.
Ci tengono alla loro nazione, per cui questo pericolo non c'è. Però questa vecchia mentalità fa fatica a cambiare.
Certo, ci vuole sicuramente un po' di tempo,
Sì.
Perché possa essere cambiata. Ascolta, che cosa ci racconti invece della situazione un po' così, delle chiese ufficiali, ad esempio anche di quelle clandestine, così?
Allora, quando io sono andato in Vietnam nel 95, perché i primi due anni li avevamo fatti in Thailandia, c'era una sola chiesa che il governo permetteva ufficialmente, ed era Hanoi, una chiesa del movimento Tin Lanh, vuol dire buona novella. Era l'unica, e c'erano forse 60-70 persone su una popolazione di 3 milioni di abitanti. Questa era l'unica chiesa ufficiale. Tra l'altro, piccolo dettaglio, il pastore stesso faceva parte della polizia segreta, per cui non c'era bisogno che qualcuno andasse a riferire
o per paura, certo.
Era lui il portavoce
ufficiale.
Un giorno uno ha scoperto il foglio dove lui aveva firmato entrando a far parte della polizia, l'ha fotocopiato, l'ha messo alla porta della chiesa, e quel mattino lì c'è stato il risveglio in chiesa, quando i fratelli hanno scoperto che il loro pastore era il delatore.
Sì.
Vabbè, però la situazione era questa di stallo, non si vedeva movimento spirituale, non si vedeva crescita. Al giorno d'oggi quella stessa chiesa ha due culti di 300 persone ciascuna, ciascuno, e in più fanno culti evangelistici la sera, gruppi giovanili. C'erano dei tempi in cui non potevano ritrovarsi come gruppo giovanile, però hanno chiesto autorizzazione per fare il coro, e allora tutti i giovani erano nel coro e il gruppo giovanile veniva svolto sotto forma di coro.
Sì, che bello. Però
sì, e questo sta succedendo in tutto il Vietnam. Cioè, io ti posso citare casi di persone che io conosco direttamente, non è per sentito dire, ma ti posso dire, ad esempio, una delle persone che noi avevamo formato, una persona vietnamita che lavora con persone ammalate. Non posso dare dettagli,
non
più, perché
certo.
Sarebbe un po' problematico, però ad ogni modo lavora con persone molto gravemente ammalate. Ogni anno vede non meno di 500 di queste persone inserirsi nelle chiese locali di quella zona, e queste sono statistiche dei pastori. Si sta iniziando adesso una chiesa per malati di AIDS, ce ne sono almeno 70 che si sono convertiti, e sono quasi tutti tossicodipendenti, ex tossicodipendenti. E le chiese, in questo caso, non sapendo bene come comportarsi, non è che li hanno accolti troppo bene, e adesso si sta cercando di trovare un pastore che proprio abbia una chiamata per questo e che possa seguire questi fratelli che sono ammalati. Ad ogni modo, il cristianesimo sta crescendo e crescendo, nord, sud. Ho sentito di, diciamo, e anche noi stessi abbiamo visto il lavoro che noi avevamo cominciato ha preso proprio una crescita molto al di là di quello che potevo immaginarmi. Al giorno d'oggi non abbiamo meno di 50 collaboratori a pieno tempo o metà tempo, e loro stessi adesso portano il lavoro, portano avanti il lavoro. Chi inizia chiese, chi inizia orfanotrofi, chi fa programmi di formazione, di evangelizzazione, e la cosa si sta espandendo in tutto il Vietnam.
È molto grande quello che sta succedendo
lì. Ma dobbiamo veramente ringraziare Dio, perché, come ti dico, solo alcuni anni fa, era, mettiamo 10 anni fa, non era così, veramente non era così. Per quello che oggi non è, Dio lo può far diventare.
Sì, sì, noi vorremmo una situazione così per l'Italia. Noi abbiamo ancora 12 minuti al massimo, e quindi abbiamo abbastanza tempo per parlare ancora. E non so, se hai qualche altra testimonianza che vuoi raccontare, raccontala, però poi ti voglio chiedere, so che prima di andare in Vietnam eravate nei campi rifugiati in Thailandia, ma ecco, vorrei magari sentire qualcosa anche di questo.
Sì, volentieri.
Sì.
Ma cosa dirti ancora sul Vietnam? Come dico, la situazione della persecuzione è almeno un po' alleviata, però è ancora grave. Se noi dovessimo averla così in Italia, sinceramente non sarebbe piacevole. Però i cambiamenti ci sono. Dobbiamo pregare che questi cambiamenti arrivino alle campagne, che arrivino sulle montagne, dove la gente veramente soffre per Gesù in modo grave. Gli vengono confiscate case, i beni, vengono messi in prigione e così via. Però ringraziamo Dio anche per i cambiamenti che ci sono. Io penso anche che è buono se magari dei credenti italiani proprio considerano il Vietnam o un'altra nazione, ma che proprio preghino e che siano aperti anche ad essere usati da Dio in questi posti. Dio ha dei piani per ognuno in modo particolare. Ad esempio, noi abbiamo fatto questi anni in Asia, ma dopo Dio ci ha richiamato qui, e l'Italia, fra l'altro, l'Italia in percentuale ha circa il 50% degli evangelici vietnamiti, cioè anche considerando la differenza di popolazione, siamo a metà, per cui l'Italia è un paese da evangelizzare, non è che...
Certo, sì, ma indubbiamente, questo diciamo che il discorso, diciamo, del giorno proprio, sì. Perché infatti ecco qual è anche a volte la risposta, tornando al discorso di prima, no? Sì, di quando sì. I giovani vanno nelle loro chiese, comunque sì, dal pastore, sì. Comunque dagli anziani, dire che hanno sentito una chiamata per andare di qua o di là, e magari a volte hanno questo tipo di risposta: abbiamo tanto da fare qui, dove vuoi andare?
Il punto è, bisogna sempre sapere cosa sta dicendo Dio, perché certo. A uno Dio dirà resta qui, un altro dirà vai, e certo. Noi bisogna fare attenzione a né spingerli tutti fuori, nemmeno tenerli tutti qua, perché certo. Dio è il Signore della messa e non siamo noi.
Certo.
Noi eseguiamo, sì, diciamo.
Dobbiamo eseguire, certo, sì. Certo. E va bene, ascolta, sì. Visto che vogliamo spendere bene ancora questi ultimi 7 minuti più o meno, sì, sì. C'è qualcosa sicuramente che non ti ho chiesto e che tu puoi aggiungere, guarda Giuseppe, aggiungile, sì, anche sì. Se non ti chiedo, sì, perché vorrei parlare un attimino anche esattamente di questo tipo di ministero che avete svolto e quindi ovviamente alla fine quanto tempo siete stati sì. In giro, fuori?
Allora, adesso noi siamo qui in Italia da 3 anni, come dicevo abbiamo fatto 6 anni in Thailandia e sì. 5 in Vietnam, ma anche in Thailandia abbiamo sempre lavorato per i vietnamiti.
Sì.
Durante gli ultimi 3 anni in Thailandia ero anche pastore di una chiesa, la chiesa a Chiang Mai, ma di espatriati, era in lingua inglese.
Mi era sfuggito questo che eri anche pastore lì.
Sì. Ero pastore là in Thailandia e con tempo continuavo a condurre il ministero Vietnam. Diciamo, forse una cosa che magari può interessare ai nostri ascoltatori sì. È quello che Dio ha fatto quando eravamo nel campo dei rifugiati. Noi eravamo a circa 100 chilometri a sud di Bangkok,
sì.
A metà strada tra Bangkok e Pattaya, che sicuramente tanti conoscono.
Ti conoscono perché vanno in villeggiatura.
Sì, esattamente. Eravamo lì sperduti in mezzo alle campagne. E lì c'era un campo per rifugiati, gente che fuggiva dalla Cambogia, Vietnam e anche dal Laos, e noi lavoravamo con i vietnamiti. Io ero maestro di scuola elementare prima di studiare teologia a Bruxelles e allora questo ha permesso a me e mia moglie di collaborare con Gioventù in Missione nei campi, perché avevamo delle scuole di cui Gioventù in Missione si occupava e circa 1000 bambini, poi 2 asili. Eravamo un team di circa 20 missionari e ci si occupava di un ufficio postale, un piccolo servizio di cambio moneta, perché ricevevano dei doni magari dall'America, dai loro parenti che già erano là o così. Vabbè, si faceva un po' di tutto, una libreria e così via. E naturalmente al contempo parlavamo di Gesù, si evangelizzava, si aiutava questa gente che veniva da situazioni o di guerra oppure di violenze, cioè cose proprio indescrivibili a volte. Ma c'è stato un momento in cui il nostro team ha sentito da parte di Dio di doverlo cercare molto di più in preghiera e sia noi come responsabili che tutto il team ci si è messi proprio a pregare, a digiunare, a cercare il Signore e così via. Fin quando che una sera, mentre pregavamo fra di noi, proprio c'è stato un movimento dello Spirito Santo molto forte nel nostro mezzo, e il giorno dopo, andando al campo, sono cominciate a succedere delle cose incredibili nel campo, dove la gente si convertiva giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. A volte, magari non dovevi neanche parlargli di Gesù, li incontravi e c'era proprio una convinzione dello Spirito Santo che scendeva su di loro e piangevano. E non erano conversioni, sai così, a livello emozionale, ma gente che andava, restituiva quello che avevano rubato, chiedeva perdono gli uni agli altri. I vietnamiti dovevamo sempre tenerli separati dai cambogiani, perché avevano avuto una guerra fra di loro,
certo.
E non potevamo mai, facevamo la scuola per i vietnamiti la mattina, quella per i cambogiani
il pomeriggio.
Sai cosa è successo in quel periodo lì? Tu vedevi, nelle riunioni avevamo laotiani, vietnamiti e cambogiani insieme, e i vietnamiti piangevano pregando per i cambogiani e viceversa, sai? Si chiedevano perdono, gente è stata guarita, salvata, cioè proprio famiglie che erano totalmente distrutte sono state riunite. Cioè, a sì, me questo sì. mi incoraggia, perché l'abbiamo visto. Ti posso dire che in qualche mese, ma si saranno convertite forse 1.500-2.000 persone.
Mamma mia!
Era proprio, sai come si legge in certi libri, dei risvegli, così, era esattamente.
Che sembrano quello. Sempre cose che succedono ad altri fuori e non ci
Dio le fa oggi.
Incredibile, voglio dire, quando si legge nei libri, no? E mentre quando una persona c'è passato così, dopo una lunga preghiera, come tu hai detto, e questo è accaduto, è meraviglioso.
E ad ogni modo dico questo perché io ho sul mio cuore che Dio agisca qui in Italia sempre di più. Se arriva il risveglio va bene, ma in ogni caso la via è la stessa, di cercare la sua faccia, di vivere nella santità, di impegnarsi, di credere quello che la Bibbia dice, amare il prossimo e così via. Credo che in questo caso Dio benedice e fa crescere sempre la sua Chiesa.
È bellissimo quello che tu hai detto, è molto bello. Siamo arrivati quasi alla conclusione, abbiamo ancora un paio di minuti. Ti chiedo se hai qualche consiglio da dare, se c'è qualcosa, e anche per ricordare il sito dove si possono comunque, dove possono le persone prendere le informazioni se vogliono fare qualche scuola, qualche corso. Ecco, ti lascio questo tempo.
Beh, a livello di consiglio no, credo che posso solo ricevere i consigli, però mi ha fatto molto piacere parlare un po' con te e anche... Vabbè, gli ascoltatori hanno ascoltato per definizione, però li saluto ancora. Per quel che riguarda i siti, c'è quello di Gioventù in Missione Italia, ma solo facendo una ricerca con un motore di ricerca Gioventù in Missione Italia si trova subito.
Lo trovano subito.
C'è poi quello del nostro ministero qui a Pescara, che è www.gesuvive.org.
Ok.
E questo è il nome della nostra chiesa qui a Pescara. E lì si potranno vedere anche delle foto di quello che abbiamo fatto in Vietnam e così.
Questo è molto bello,
della nostra famiglia. Così.
Va bene, così se si vogliono mettere in contatto e comunque vogliono sapere qualcosa di più possono andare nel sito e ovviamente anche avere delle informazioni in più anche per dei giovani, per delle persone che magari volessero fare qualche scuola o qualche corso, perché
infatti noi organizziamo regolarmente seminari, corsi di formazione, ad esempio fra poco avremo un campeggio, ma questo si svolgerà in Sud Italia. E così.
Anche in Sardegna, no? C'è un campo estivo.
Sì, esatto, c'è il campo estivo, quello lì è molto interessante, so di persone che vi hanno partecipato negli anni passati, sono stati sempre molto contenti.
Infatti.
Poi in Sardegna è proprio un bellissimo posto.
Sì, è molto bello, è stato anche mio figlio, quindi è stato molto contento di essere stato, molto bello.
Ottimo.
Ok, cosa dire ancora? Ti ringrazio per essere stato con noi in questo tempo.
E
sarà bello poterlo rifare, ridare ancora un po' di informazioni e stare ancora un po' di tempo insieme a te e far ascoltare i nostri ascoltatori. Quindi ti ringrazio e vi auguro veramente che il Signore continui a benedirvi e che comunque si vedano ancora queste grandi cose che tu hai raccontato, soprattutto in Italia. Ok.
Bene, grazie Elia e saluto tanto i nostri ascoltatori.
Ok, grazie, ciao. Ora un abbraccio, ancora tanti saluti dal dottor Gigi Sgro, che sta sempre un po' meglio, e vi ringrazio sempre per le preghiere che ovviamente sono state fatte per lui, per la sua salute, che continuano ad esserci. Vi abbraccia e non vede l'ora di tornare in diretta, ha detto, e speriamo molto presto di averlo in diretta, ovviamente telefonica, anche se sarà costretto da un letto o da una sedia a rotelle, ma ci sarà. Ed ora vi abbraccio anch'io e vi auguro un buon pranzo, una buona settimana e a mercoledì prossimo. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.